Maria, un carissimo saluto a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani. E oggi vogliamo dedicare la puntata alla trattazione di una devozione esimia, proprio importantissima, fondamentale per tutta la vita. Chiesa per tutta la storia della cristianità, che non per niente appunto va a costituire il cuore pulsante di tutta l'esistenza stessa della Chiesa come corpo mistico di Cristo. E stiamo parlando della devozione, della adorazione verso il Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù Cristo, a cui è dedicato in modo particolare il mese di giugno e soprattutto, nello specifico, la festività che andremo a celebrare il prossimo venerdì 12 giugno, che appunto è quella dedicata al Sacro Cuore di nostro Signore Gesù. Quello che va a rappresentare, proprio a costituire, ad incarnare letteralmente l'amore di Dio verso l'umanità. E la Chiesa quindi rende adesso, quindi al Sacro Cuore di Gesù, il culto della adorazione, perché vuole onorare la causa materiale della corporeità umana, in quanto indissolubilmente unita alla sua divinità. Quindi il cuore di Gesù è lo stesso amore di Dio purissimo e infinito, incarnato in un cuore umano pulsante, che quindi irrora con la sua linfa tutte le anime, andandole a santificare, andandole a purificare dalle miserie, dalla corruzione, dalla deturpazione del peccato. E quindi in questo modo va a salvarci. Questo è il Sacro Cuore di nostro Signore, che ha tanto amato gli uomini, ma da cui purtroppo molte volte non è amato, anzi è ripetutamente offeso e oltraggiato. Quindi è fondamentale anche e soprattutto in questo mese dedicare preghiere, adorazioni, intenzioni specifiche di messa per riparare tutti i peccati commessi dagli uomini contro il Sacro Cuore di nostro Signore e le nefandezze di cui si macchiano. Basti pensare purtroppo a come il mese di giugno, addirittura dalla società contemporanea, si sia voluto in qualche modo riferire alla celebrazione del cosiddetto orgoglio omosessualista, orgoglio LGBTQ, quindi praticamente alla celebrazione del peccato, del vizio impuro contro natura che va a distruggere, che va a dilaniare le anime e in questo modo va a ferire così profondamente il Sacro Cuore di nostro Signore, per non parlare di tutti gli altri peccati, le scelleratezze che vengono continuamente perpetrate dal genere umano, proprio come un inno a Satana, come la volontà diretta o indiretta di opporsi a Dio, di opporsi a questo amore di Dio. Quindi noi, per quello che possiamo, abbiamo sempre il dovere di riparare e di mostrare il nostro amore per il nostro Signore Gesù Cristo, andare a consolare il suo Sacro Cuore, perché vedendo purtroppo tanta corruzione nel mondo, noi invece dobbiamo essere il segno della contraddizione. Quindi almeno noi dobbiamo mostrare di amare nostro Signore Gesù Cristo. E parallelamente vi proporremo anche la figura e l'esempio, l'insegnamento di Santa Margherita di Scozia, regina vissuta in Ungheria, nell'undicesimo secolo, quindi possiamo dire sempre in piena epoca medievale della gloriosa civiltà cristiana medievale, e saranno con noi per discutere di questi argomenti Carlo e Maria, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi, insieme naturalmente al nostro carissimo padre Giampio come nostra guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Grazie padre. Quindi, senza ulteriore indugio, vorrei passare subito ad entrare nel vivo della puntata di questa sera, presentando alla vostra attenzione una relazione, quindi una riflessione, un approfondimento proprio in merito alla festività dedicata al Sacro Cuore di Nostro Signore. Vorresti parlarcene, Carlo?
Grazie Valerio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, iniziamo a guardare la storia di questa devozione, di questa festa del Sacro Cuore, una storia che ha radici profonde, che come tu stesso anche in parte ricordavi, Valerio, affondano nella mistica medievale. Pensiamo a San Bernardo, a Santa Gertrude, a Santa Matilde. Quindi una devozione molto antica che però in realtà trova la sua grande fioritura soltanto nel XVII secolo con le rivelazioni, quattro le principali, date a Santa Margherita Maria Lacocque nel convento di Paray-le-Monial a partire dal 27 dicembre del 1673 fino al giugno del 1675. Queste apparizioni furono una risposta provvidenziale all'eresia giansenista, un'eresia che era propugnata dal vescovo e teologo olandese Giansenio, soprattutto nella sua opera Augustinus, che presentava un Dio distante, severo, un giudice implacabile e rigido con un rigorismo senza misericordia che terrorizzava i fedeli e riduceva la fede a una morale, potremmo dire, asfittica, terrorizzante. E, mentre il Sacro Cuore si mostrò come una sorgente, potremmo dire, di carità e di inclusione. Molto bello, se pensiamo al Sacro Cuore, ci verrà in mente a tutti un'immagine, un quadro di un pittore lucchese che è conservato nella chiesa del Gesù a Roma, in cui si vede nostro Signore Gesù Cristo che offre nelle mani questo cuore allo spettatore. Quindi è un atto di vicinanza, è un atto di dono di amore del Signore verso il fedele. Non è un caso che una delle prime parole che il Signore rivolge a Santa Margherita Maria è ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini. Questo amore appunto è ripreso e questa anche vicinanza all'umanità è ripresa dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes al numero 22, che ci ricorda proprio questa verità fondamentale sulla natura di Cristo, che unisce appunto umano e divino. Dice il Concilio in questo documento: il Figlio di Dio con la sua incarnazione si è unito in un certo modo a ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Ed è qui che risiede il nucleo della riflessione di questa festa, che poi ha avuto, potremmo definire, la sua universalizzazione soltanto alla fine dell'Ottocento. Il nucleo è che appunto vi è un cuore divino, un divin cuore, ma d'uomo che ama gli uomini, ricordando appunto che la legge non è per l'uomo e non è l'uomo che è per la legge. E da qui deriva anche la profonda del significato della riparazione, che è il concetto anche cardine che ricordavi anche tu prima, Valerio, nella spiritualità del Sacro Cuore, che spesso viene a volte sottaciuta, altre volte invece semplicemente ridotta e confusa con una sorta, potremmo definirla, di espiazione punitiva o autopunitiva, incentrata sul dolore fino a se stesso. La riparazione cristiana non è un esercizio così, da compiere in una torre d'avorio, guardando magari gli altri con sufficienza, oppure appunto una cosa così inutile, senza alcuna valenza, no? È un atto di amore, quindi come tale è un atto fortemente comunitario e sociale. E il dato anche sociale che riguarda appunto la comunione fra le persone sarà poi ripreso sotto un altro aspetto molto importante della devozione al Sacro Cuore, che adesso tratteremo, ma rimaniamo sul dato della riparazione e pensiamo a un esempio straordinario, quello di Iolanda Lobuono, moglie di Bruno Cornacchiola, che è noto come il veggente delle Tre Fontane. E di fronte alle difficoltà, anche alla distanza personale e dalle scelte del marito, che era diventato anticlericale, aveva abbandonato la fede cattolica, poi cioè, aveva anche pensato, chi conosce la storia di queste apparizioni, anche ha pensato di uccidere il pontefice regnante Pio XII. Ebbene, la risposta non è stato un giudizio severo, un allontanamento, un'applicazione di una rigida condanna o un'esclusione, ma una riparazione fatta di vicinanza silenziosa, di amore paziente, di un'accoglienza che appunto rigenera la comunione e non la spezza. Ed è proprio con questo spirito che ha invitato a seguire la pratica appunto, di riparazione dei primi 9 venerdì del mese, che era la pratica che appunto Nostro Signore nelle apparizioni a Santa Margherita Maria ha invitato a vivere agli uomini. Una pratica che appunto in questo modo, in questa accoglienza trova, in questa vicinanza di Iolanda a suo marito, ha trovato, potremmo dire, la testimonianza più vera, più autentica, quindi non un devozionismo e sterili rinunce, potremmo dire, da santino, ma un farmaco d'amore nell'ospedale da campo, per citare una espressione tanto cara a Papa Francesco. Una realtà vera, concreta, che è fondamentale anche oggi, non è staccata dall'oggi, perché questa dimensione appunto sociale di dono riguarda tutti gli uomini proprio nella loro relazione con gli altri e anche del lato più potremmo dire sociale. In effetti è anche ecclesiale. Sarà sempre possibile che dei gruppi che magari anche paludati sotto l'ombra dei Sacri Cuori che però appunto non vivono la vera spiritualità del Sacro Cuore, possono attentare alla comunione e all'unità. E pensiamo a quello che dice Papa Francesco nella sua enciclica Dilexit Nos, in cui sottolinea che all'interno della Chiesa il dannoso dualismo giansenista è rinato con nuovi volti, perché Papa Francesco sottolinea appunto l'importanza di vivere concretamente la devozione al Sacro Cuore, ricordandosi che dove c'è cuore, dove c'è amore, c'è anche la possibilità di relazioni vere, profonde, autentiche. Relazioni che hanno un impatto anche sul dato personale con gli altri, ecclesiale e anche sociale. Per questo dobbiamo guardare anche all'enciclica Annum Sacrum del 1899 di Leone XIII. Un papa che oggi possiamo ben riguardare, considerando che l'attuale pontefice, prendendo il nome di Leone XIV, ha espressamente detto di vedere il Leone XIII un suo modello. Ebbene, Leone XIII, come pontefice, in questa enciclica ha consacrato l'intero genere umano al Sacro Cuore. Perché? Perché Leone XIII ha spiegato che il cuore di Cristo non è il re di qualcuno. Perché Cristo non è re di qualcuno, ma è di tutta l'umanità, comprese anche coloro che sono distanti, che non lo conoscono, che appunto non corrispondono all'amore di questo cuore. Bene, tutti però possono consacrarsi e vengono consacrati dalla Chiesa, a questo cuore. È un principio di universalità totale che potremmo tradurre in termini contemporanei con la celebre espressione, ormai celebre, che il Papa Francesco ha urlato nella Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, il famoso Todos, Todos, Todos. Questo è la totalità, l'universalità che deve essere riconosciuta, l'importanza universale che deve essere riconosciuta al cuore di Cristo, che appunto è quel cuore che ha amato gli uomini, è riconoscere un grande amore e vivere questo grande amore. Ed è poi il frutto, la base fondante di quella richiesta che spesso viene ridotta semplicemente a un dato estetico che Nostro Signore fa a Santa Margherita quando chiede che il suo, quando dice a Santa Maria Margherita di chiedere al sovrano di Francia di porre il Sacro Cuore sugli stemmi, appunto, sui grandi edifici del regno. Questo non per un semplice dato araldico, non è quello, ma questo stemma che poi abbiamo visto anche riprendere in grandi epopee come l'epopea della Vandea oppure l'epopea delle guerre carliste. Ebbene, il punto centrale non è tanto un dato araldico, potremmo definirlo identitario, quanto un dato di testimonianza di amore, di vita vissuta. Appunto è il capire che più in alto della, o meglio, più in alto sì, della legge del sovrano, in quel caso di Luigi XIV, vi è un'altra legge, che poi non è una legge in realtà, ma è un invito a vivere come, appunto, secondum cortum, come il cuore di Cristo ci insegna, cioè amando. Ci avverte quindi questa immagine che una religione, ma anche una vita senza cuore, si trasforma in una vita, appunto, rigida, giansenista. E il cuore non, di Gesù non è un simbolo, appunto, identitario di condanna, di divisione, ma è un simbolo di tenerezza e di unità, e anche la riparazione, appunto, come ho già ricordato, vive di questa tenerezza, di questa apertura. Potremmo riprendere un'espressione diventata celeberrima, ricordata da Papa Giovanni Paolo I, dal santo Giovanni Paolo I, nell'Angelus del 10 settembre 1978. Dio è papà, ma ancor di più è madre. E ricordava il Papa che quando i bambini sono ammalati hanno un titolo in più per essere amati dalla mamma, e questo è valido anche per noi ed è una sono parole di grande speranza, di grande gioia che appunto possono e ci interessano di noi. E questo è anche ripreso in fondo in quello che Papa Francesco ha testimoniato, appunto questi figli che se per caso sono malati e non ti dicono più per essere amati dalla loro mamma, perché è una mamma che non vuol farci del male ma vuol farci del bene a tutti, dicevo, è quello che Papa Francesco ha testimoniato con tenerezza in un incontro il 15 aprile del 2018, nella chiesa di San Paolo della Croce a Corviale, che è un incontro che ricordo con particolare commozione. E al Santo Padre si rivolse in lacrime un bambino di nome Emanuele, il quale disse in lacrime al Papa: poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro noi figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Dopo un tenero abbraccio, il Papa ha risposto: quell'uomo non aveva il dono della fede, non era credente, ma ha fatto battezzare i figli. Aveva il cuore buono. E lui, dice, rivolgendosi a Emanuele, ha il dubbio che il papà, non essendo credente, non possa andare in cielo. Chi dice chi va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un padre così? È un cuore di papà. Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà che, non credente, è stato capace di battezzare i figli e di dare la bravura ai figli, voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da sé? Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco la risposta, Emanuele. Dio sicuramente era fiero di tuo papà. Dio ha un cuore di papà che non abbandona mai i suoi figli, nemmeno quando si sentono imperfetti o distanti dalle regole formali, potremmo sintetizzare, riprendendo le parole del Papa, proprio perché il compito del Sacro Cuore è quello di attrarre gli altri cuori a sé e di informarli secondo appunto il suo cuore, e quindi è un amore che contagia, è un contagio d'amore. Perché Dio sa, come disse sempre Papa Francesco il 27 settembre 2017 durante l'udienza generale in piazza San Pietro, e dicevo, Dio sa accogliere proprio così, con le braccia ben aperte. Quando le braccia sono aperte, sono pronto a un abbraccio sincero, a un abbraccio affettuoso, a un abbraccio avvolgente. Ed è con queste meravigliose parole che appunto sintetizzano il senso profondo della devozione al Sacro Cuore, il senso profondo della riparazione che tu stesso, Valerio, appunto, ricordavi. Con queste parole vi ringrazio per l'ascolto e per questo spazio di condivisione con l'augurio che possiate abbracciare le persone che il Signore vi ha posto nel cammino, testimoniando appunto attraverso il vostro cuore la vostra vicinanza e anche volendo le piccole distanze, cercando di avvicinarsi sempre di più appunto a quel Sacro Cuore che tanto ha amato gli uomini. E vi saluto lasciandovi alle successive riflessioni, causa di un impegno contingente, e vi mando un grande abbraccio.
Grazie Carlo per la tua presentazione, è assolutamente vero. Il Sacro Cuore di nostro Signore Gesù è l'incarnazione totale dell'amore stesso di Dio, della sostanza dell'amore di Dio che desidera quindi portare tutti gli uomini al paradiso e quindi in modo particolare liberarli dalla prigionia, dalla morte, del peccato, dalla corruzione, dalla malattia, del peccato mortale, appunto, che porta poi gli uomini a distaccarsi eternamente da Dio, scegliendo invece il luogo della sempiterna dannazione, quindi dell'eterno tormento, cosa che il Signore, ovviamente, come Padre, come nostro creatore amorosissimo, vuole totalmente proprio. Visceralmente, ecco, evitarci. Quindi questo è un concetto che non dobbiamo mai perdere di vista, però senza neanche considerare l'amore di Dio in una prospettiva sentimentalista, perché per corrispondere all'amore di Dio occorre una conversione sincera ed è antitetico quindi pensare di poter rifiutare la fede, di poter rifiutare l'amore e la salvezza di nostro Signore. E allo stesso tempo poi, in maniera spontanea, automatica, solo per concessione immediata, arrivare poi allo stesso conseguimento. Questo sarebbe anche contrario alla giustizia divina, perché sappiamo che per il Signore l'infinita carità, l'infinito amore, l'infinita misericordia va di pari passo con l'infinita giustizia. Da qui appunto è l'impegno per la riparazione dei peccati, soprattutto per la conversione dei peccatori, dei più ostinati e lontani da Dio, perché appunto in questo modo dobbiamo rispondere anche all'appello di Nostra Signora di Fatima, cioè di pregare costantemente per la conversione dei peccatori, perché molti di loro, soprattutto i più duri di cuore, vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. E quindi il Sacro Cuore del Signore mira proprio a salvare le anime ed è per questo che lui si è fatto rompere, si è fatto squarciare proprio per irrorare la sua grazia sotto forma di sangue ed acqua, dando tutto se stesso e quindi proprio facendo ogni cosa possibile e immaginabile perché ogni uomo sulla terra possa avere l'opportunità di aderire, di seguire e quindi di partecipare alla salvezza del Signore, realizzando il suo mirabile disegno d'amore. E ora quindi vorrei, però penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, con la presentazione della vita, dell'esperienza spirituale e anche familiare a tutti gli effetti, oltre che di governo di Santa Margherita di Scozia, per la quale invito subito a intervenire te, cara Maria.
Ave Maria, cari radioascoltatori, adesso andremo a parlare di quella che è la vita di una santa scozzese chiamata Santa Margherita, appunto, di Scozia. Santa Margherita nacque nel 1045 a Meixnerdast, in Ungheria, dove suo padre Edoardo, erede al trono di Edmondo II d'Inghilterra, viveva in esilio dopo che il re di Danimarca, Canuto il Grande, si era impossessato del regno. Della madre di Margherita sono molto incerte le origini, però sappiamo che Margherita era la secondogenita di tre figli ed era ancora una bambina quando, morto il re Canuto, il padre decise di fare ritorno in Inghilterra e di lì Edoardo morì poco dopo. L'arrivo del normanno Guglielmo il Conquistatore spinse Agatha ad andare in Scozia, proprio alla corte di Malcolm III. Vedovo e padre di un figlio, Malcolm III divenne molto affascinato dalla bellezza e intelligenza di Margherita e i due così si sposarono. Era il 1070, Margherita aveva circa 24 anni e in quel momento divenne regina di Scozia. Dal matrimonio nasceranno sei figli maschi e due femmine. E si narra anche che il re non sapesse leggere e avesse anche una grande ammirazione per il rispetto per questa moglie che era molto istruita. Si racconta che baciasse i libri di preghiera che le vedeva leggere con molta devozione. E in questo castello di Edimburgo, dove appunto vivevano i due sposi, Margherita si dedicava anche al ricamo, ma anche alla carità verso i poveri, gli orfani, i malati. E quindi Margherita assisteva personalmente tante persone e invitava anche Malcolm III a fare altrettanto. Ed era una coppia che potrei dire andrebbe forse riscoperta in quella sequela di santi e santi matrimoni di cui la geografia è piena. Le parole portanti della biografia della regina santa sono sicuramente preghiera e carità. Margherita inoltre seppe trasformare l'ambiente di corte, elevandolo culturalmente, valorizzando il culto religioso locale, ponendo comunque tutto in linea con quello della Chiesa romana, anche in questioni come ad esempio l'osservanza della Quaresima e della Santa Pasqua. C'è da ricordare che le porte del castello di Edimburgo erano sempre aperte all'accoglienza per aiutare e assistere i poveri. E proprio per loro la sovrana fece costruire anche alcuni ospizi e degli ostelli. Ma c'è anche un altro elemento di questo prezioso rinnovamento di cui è autrice Santa Margherita. Era molto attenta agli abusi liturgici e clericali che si stavano compiendo nell'undicesimo secolo e stabilì uno stretto contatto con quella che era l'abbazia molto famosa francese dei Cistercensi di Cluny, che era molto dedita al rinnovamento della vita cristiana in Europa. E quindi una riforma, questa che permise il restauro della Chiesa scozzese, ritrovando quella dignità del culto e dei valori spirituali che erano andati perduti durante l'età barbarica. E appunto questa riforma di vita nella Chiesa scozzese fu raggiunta da Margherita attraverso la sua opera personale e quella dei suoi figli, ai quali ella aveva inculcato i propri ideali cristiani. Ci sono inoltre vari luoghi, oltre ad Edimburgo, in cui la santa era solita pregare nel silenzio. C'è ad esempio una grotta, appunto in Scozia, dove chi vi entra non può che rimanere colpito da una statua che proprio ritrae ancora ad oggi la santa in preghiera. E annualmente dal 1930 in questa grotta si tiene un pellegrinaggio devozionale in una domenica di giugno, fissata di volta in volta dai vescovi scozzesi. E il suo biografo e confessore, che era il priore del monastero di Durham, il Teodorico Turgot, in poche righe riesce a farci entrare nell'animo di Margherita. Dice proprio: Cristo dimorava realmente nel suo cuore. Dimorare è un verbo chiave per comprendere la spiritualità di Santa Margherita, il Signore appunto che entra nel cuore e lì trova dimora. Nel 1093 Margherita, già cagionevole di salute, si ammalò e in quel periodo si colloca anche un'altra vicenda che ci serve per comprendere l'animo della santa. Infatti, il marito e il primogenito, mentre Guglielmo il Rosso invadeva la Scozia, morirono nella battaglia di Alnwick. E i due stavano guidando le truppe scozzesi per appunto contrastare questa avanzata del nemico. E Margherita, già provata nel corpo, ma non nello spirito, disse questo: cito, Dio Onnipotente, ti ringrazio di avermi inviato una così grande afflizione negli ultimi istanti della mia vita. Spero che con la tua misericordia servirà a purificarmi dai miei peccati. E queste sono parole annotate appunto dal suo fedele confessore Turgot. E queste sono appunto le sue ultime parole. E il 16 novembre Margherita entrò in quella che è la gloria del paradiso. Bisogna sicuramente ricordarla con una preghiera in particolare, che è questa. O Signore, che ha ispirato alla beata Regina Margherita un tenero amore per i poveri. Sul suo esempio e per le sue preghiere, fa che la carità arda sempre più nel nostro cuore. Sii dunque benedetta per l'esempio che ci hai dato. Regina, tu hai voluto, secondo il consiglio e l'esempio del Maestro, farti la più piccola, e per questo ogni giorno lavavi i piedi dei poveri e li servivi umilmente. Ricca dei beni della terra, tu li hai distribuiti con la più grande larghezza agli infelici e alle chiese del tuo regno. Chiedi a Dio che anche noi siamo abbastanza fortunati da comprendere l'umiltà del cuore e praticare la carità fraterna. Dall'alto del cielo, dove regni per sempre, non dimenticare l'Inghilterra, tua patria, né la Scozia, la cui protezione ti è stata affidata dalla Chiesa. Insieme con Sant'Andrea, che condivide questo patronato, conserva a Dio le anime fedeli, moltiplica il numero dei ritorni alla vera fede e fa sì che presto l'intero gregge venga a porsi con giubilo sotto la guida dell'unico pastore. Così sia. Amen. Per quanto concerne invece quella che è la canonizzazione di Santa Margherita, possiamo dire che nel 1245, sotto il regno di Alessandro II, fu inviata a Papa Innocenzo IV la richiesta di canonizzazione della regina. E nell'archivio dell'abbazia di Dunfermline sono custoditi molti documenti che attestano appunto il processo e gli sviluppi della canonizzazione. Venne decisa la traslazione delle spoglie nella cappella di Nostra Signora nella chiesa abbaziale, che si compì poi il 19 giugno del 1250. Al suo sepolcro continuarono ad affluire moltissimi pellegrini fino al 1560, quando l'abbazia venne profanata e saccheggiata dai riformatori protestanti. Non si seppe più nulla a quel punto dei resti della Santa Regina scozzese. Però uno dei reliquiari che conteneva il suo capo venne prelevato per ordine della regina Maria di Scozia e portato in salvo nel castello di Edimburgo. Tale reliquia venne successivamente trasferita nel 1597 e appunto di nascosto fu portato in quello che è il collegio scozzese di Douai nelle Fiandre, che divenne poi il centro di devozione di Santa Margherita fino al 1793. Alcune reliquie furono anche acquistate dal re Filippo II di Spagna e un gesto molto nobile di rispetto per la cattolica e santa sovrana, in questo senso, perché possiamo dire che a causa delle penal laws persecutorie in Inghilterra la devozione ai santi non poteva essere praticata, ai santi cattolici. E quindi la chiesa di Sant'Andrea degli Scozzesi divenne un centro per il suo culto. E nel calendario del Vetus Ordo si fa uso della sua memoria liturgica il 10 giugno, mentre nel Novus Ordo il 16 novembre. Ed uno dei miracoli riferiti dal primo biografo è proprio legato ad un libro dei Vangeli che Santa Margherita comprò ad un costo molto alto, il quale cadde in un torrente, ma l'acqua non lo danneggiò. E nel 1887 la biblioteca bodleiana di Oxford acquistò un manoscritto dei Vangeli del IX secolo. Ed uno scrupoloso esame delle sue caratteristiche convinse gli studiosi che si trattava proprio del Vangelo di Santa Margherita di cui parla il priore Turgot. Quindi ci sono tantissime adesso chiese parrocchiali cattoliche in Scozia che negli ultimi 200 anni sono state proprio poste sotto al patronato di questa grande santa, Santa Margherita, così come ad esempio il primo convento riaperto dopo la riforma anglicana, quello delle Orsoline di Santa Margherita, fondato ad Edimburgo nel 1835. Ci sono ancora tantissimi pellegrini che si recano nei luoghi di questa santa per venerarla e per pregare. C'è da ricordare che sia stata proprio una figura fondamentale per quella che è la parte cattolica della Scozia e poi tutto il culto anglosassone e della Chiesa d'Inghilterra.
Oh, ti ringrazio di cuore, Maria, per la tua illuminante esposizione. Certamente insegnamento di Santa Margherita di Scozia da tenere nella massima considerazione, soprattutto per il suo esempio di santa moglie, madre, regina, per il suo modo di condurre tutta la vita, l'esperienza familiare, appunto, al servizio anche dei suoi cari, dei suoi figli, di suo marito, del suo regno, della Chiesa, unendo alla preghiera e al digiuno anche tutta la generosità verso i poveri e quindi offrendo sia materialmente che spiritualmente quanto di più prezioso. Chiaramente ogni donna è chiamata ad esprimere e a donare con il suo cuore nella compartecipazione all'amore di Dio e quindi al Sacro Cuore del nostro Signore con cui sempre, facendo parte della Chiesa Cattolica, dobbiamo essere un tutt'uno, quindi un solo cuore e una sola anima. E dunque ora vorrei invitare lei, padre Giampio, a intervenire, quindi condividendo con noi, potendoci anche confrontare, appunto, se vuole, e sulla devozione, sull'impegno di adorazione, di riparazione verso il Sacro Cuore di nostro Signore. Ecco, quali elementi vorrebbe porre in maggior rilievo, padre?
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati, grazie anche alle relazioni di Carlo e di Maria sul Sacro Cuore e su Santa Margherita di Scozia. E mi piacerebbe molto condividere, Valerio, questa innanzitutto la chiamata che ha ricevuto Santa Margherita Maria Lacocque, l'invito che il nostro Signore Gesù le fa per dandogli il messaggio, la missione di insegnare all'umanità di adorare e riparare il Sacratissimo Cuore Gesù. Il primo invito è quello che mi viene di dire quando il Sacro Cuore si fece udire da Santa Margherita Maria Lacocque, dice: io voglio che tu mi serva di strumento, è Gesù che parla a Santa Margherita, per attirare i cuori al mio amore. Quindi la missione di Santa Margherita è insegnare al mondo ad amare il Sacro Cuore di Gesù. Diventa strumento per attirare all'amore di Dio i cuori degli uomini. Dice, Santa Margherita, questa richiesta dice: Signore, ma non posso, non saprei cosa poter fare. Il nostro Signore Gesù le risponde, dice: vedi, è la mia onnipotenza che ha fatto tutto dal nulla. Quindi tu non dimenticarti del tuo niente, dice Gesù a Santa Margherita, non dimenticarti del tuo niente e non dimenticarti che sei anche la vittima del mio cuore. Quindi devi essere sempre pronta a immolarti per la Santissima Trinità. E il mio amore non rimarrà ozioso in te, ma sempre si farà, dovrai operare o patire. Anche queste le due dinamiche, o un'operazione attiva, o non può esserci un'oziosità. O operi o incominci a patire, o incominci ad agire, oppure incominci a riparare. E senza pretendere di scrivere la minima parte sul tuo conto. In questo modo il lavoro non appartiene allo strumento, ma all'artefice che si serve per compiere. Come un pennello in mano a un artista che sta disegnando un dipinto, come lo scalpello in mano allo scultore che sta creando una statua, come la penna in mano a uno scrittore che sta componendo un poema, un libro, un'opera grandiosa. Il Signore vuole realizzare queste opere grandiose e desidera utilizzare gli strumenti. Questo è qualcosa che molto mi piace tanto sottolineare, se ti sembra, Valerio, proprio questo desiderio, il Signore, di servirsi di questi strumenti che sono le creature docili, in questo caso di Santa Margherita Maria Lacocque. Cosa ti pensi, Valerio, di questo?
È un concetto sublime, padre, veramente, che va ad esprimere il valore supremo dell'opera della provvidenza, che pure nella sua onnipotenza si degna di scendere, quindi di abbassarsi, ad intervenire per guidare le anime, e quindi a questo scopo ci pone anche gli uni accanto agli altri in un disegno che non è mai casuale, ma è sempre orchestrato magistralmente dal Signore, in modo che ciascuno di noi può essere suo strumento di santificazione per se stesso e in particolare per il suo prossimo, per le persone che gli sono vicine, cosicché possiamo tutti sostenerci l'un e l'altro nel cammino di santificazione, di elevazione dell'anima, della mente e soprattutto del cuore a Dio, per poi realizzare con totale libertà e quindi anche acquisendo dei meriti personali nella corrispondenza libera, consapevole al suo amore, il fine ultimo per il quale è stata disposta la nostra esistenza, ovvero la partecipazione stessa all'amore di Dio nella condivisione del suo regno con nostro Signore Gesù Cristo. E quindi questo va a significare in modo esimio anche la vocazione missionaria che tutti noi abbiamo ricevuto, il Signore ce lo ha detto, no? Voi mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Ed è proprio con questa testimonianza, con la condivisione dell'amore di Dio che noi abbiamo ricevuto, della verità e quindi della vita, della grazia, che davvero possiamo essere gli uni per gli altri il mezzo del compimento della volontà di Dio e quindi della costituzione della sua famiglia d'amore, perché Dio è prima di tutto ovviamente un padre che ama i suoi figli e che dispone tutto al loro massimo beneficio, padre. Quindi non dobbiamo mai mancare di rispondere a questa chiamata, poiché il Signore non ha mai voluto degli schiavi, non so, degli automi o dei mezzi, come posso dire, inermi o inerti, ecco, fini a se stessi, privi di coscienza o consapevolezza, altrimenti non gli sarebbe stato necessario nulla, cioè avrebbe con immediatezza, con totale facilità, obbligato, no, tutti noi ad essere perfettamente corrispondenti alla sua volontà, ma come se fossimo tipo radiocomandati, come degli automi. Invece no, il Signore non vuole degli schiavi, non vuole dei mezzi meccanici, materiali da manovrare così passivamente, appunto in maniera passiva, a suo piacimento. Il Signore vuole dei figli, è per quello che ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Vuole dei figli che corrispondano al suo cuore. Questo perché fa parte della stessa natura di Dio, essendo Lui l'amore infinito, l'essere perfettissimo nel quale si realizzano tutte le virtù al loro grado infinito. Il Signore non può fare a meno di amare e quindi di voler essere amato, di godere questa compartecipazione intima di amore, della gioia, della sua stessa vita della grazia, perché ovviamente la forma più alta, più intima e pura dell'amore va a realizzarsi nel dono più grande, più profondo e più disinteressato di sé, come ci mostra nostro Signore, che avrebbe potuto redimerci, avrebbe potuto liberarci in qualunque modo, anche solo, non so, con una goccia di sangue. Invece no, lui ha voluto offrirci tutto se stesso, ha voluto aprirci proprio cioè, materialmente, nella sua stessa carne, il suo cuore per offrire a noi l'essenza più intima e profonda del suo amore, Padre.
Giustamente, Valerio, condivido proprio questo desiderio di nostro Signore Gesù Cristo di darci e volerci liberi, di averci creati liberi, e vuole la nostra libertà che aderiamo volontariamente al suo beneplacito. L'era tecnologica dei robot non avrà successo per il regno dei cieli, è l'era del cuore umano, che è chiamato ad aderire al cuore divino, questo desiderio di amore di nostro Gesù Cristo, che è questo amore, come dice anche Gesù nostro Signore, a Santa Margherita chiede, richiama altro amore. Anche questo è un grande mistero perché pensa, Dio infinitamente felice, beato in se stesso, nella Santissima Trinità, così che non avrebbe bisogno di niente, desidera che noi creature lo amiamo. Noi. E ci vuole innalzare tanto questo amore proprio da questa filiazione divina, diventare figli di Dio, ma anche di partecipazione alla vita divina. E chiaramente mi piace anche notare questa presa di coscienza di Santa Marita Maria la Coque quando doveva accogliere, quando il Signore aspettava il suo Fiat, il suo Eccomi, a modello del Fiat della Beata Vergine Maria nel mistero dell'Incarnazione, quando un po' le sue rimostranze di Santa Margherita a Maria la Coque, dice, quando il Signore mi impegnò in modo speciale all'amore del suo Sacro Cuore, mi mostrò anche quanto avrei dovuto soffrire per questo amore e anche tutte le grazie che erano state preparate, che non erano tanto per me quanto per coloro che egli me ne avrebbe dati, ai quali dovrei semplicemente rispondere ciò che egli mi porrebbe in mente. Quindi, pensa a questo strumento che è Santa Margherita, che sono destinate tante, tante grazie per tutti coloro che avrebbero ascoltato e seguito gli insegnamenti che lei avrebbe ricevuto e riportato da parte del nostro Signore Gesù Cristo. Però vede anche quanto dovrà soffrire per questo, le persecuzioni, le prove, ma non è questo qui ancora che la spaventa. Che cosa la spaventa? Quello che colpisce i santi. Dice ci vuole l'autorità divina per indurre la Santa Margherita ad accettare questo ufficio che Dio gli aveva imposto. E Santa Margherita risponde: Dio mio, mi sento la mia fiacchezza, temo di tradirti, di vedere troppo male, i doni, di usare male i doni che tu vuoi donarmi. E l'unico mio amore, perché ti chiedo di lasciarmi nella vita comune, dice, era la suora visitandina, lasciami un po' fare la via ordinaria come tutte le altre, gli altri consacrati, così, perché proprio a me questi privilegi, ci sono tante anime più brave, più virtuose, che saprebbero far fruttificare meglio queste grazie, anime elette che vi corrisponderanno, che glorificheranno Dio molto meglio di quello che potrò fare io. Io invece posso solo resistervi. E qual è la risposta di Gesù? Mi basta per essere buona religiosa ciò che io solo desidero. Ma Gesù dice: combattiamo, figliola mia, io ne sono contento. Vedremo poi chi sarà la vittoria, se al creatore o della creatura, della forza o della debolezza. E sappi che io non mi tengo offeso da tutti questi contrasti e opposizioni che tu mi fai per obbedienza, ma voglio che tu apprenda come io sono il padrone assoluto dei miei doni e delle mie creature. Che cosa può al mondo impedirmi di compiere i miei disegni? Niente al mondo può impedire di compiere i disegni di Dio. Ecco l'onnipotenza di Dio, che nonostante tutti i tentativi umani o diabolici di contrastare i disegni di Dio, non ci si arriverà mai. Prima ci parlavi prima, Valerio, di tante tante cose sbagliate che avvengono nel mondo, ma non potranno mai contrastare quelli che sono gli imperscrutabili disegni di Dio. Tutto si compirà perfettamente secondo i voleri di Dio e andrà come Dio vuole e sarà la vittoria di Dio. Ecco allora come Dio vuole glorificarsi con degli strumenti inadatti per far vedere e risaltare ancora di più la magnificenza di questo cuore, ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve altro che ingratitudini. Questo è un altro grande mistero. Quello che Dio vuole darci è quello che l'uomo un po' ricambia e tante tante volte malamente, Valerio. Anche questo qui è un contrasto apertissimo, mi sembra.
Purtroppo sì, padre, lo vediamo come l'uomo tanto facilmente si lascia corrompere dal male e con la sua libera volontà va ad opporsi all'intelletto che comunque Dio sempre gli dona, quindi alla facoltà di discernere il bene dal male, di discernere la luce dalle tenebre, di discernere la vita in Cristo dalla morte nel peccato e quindi in Satana. E molte persone appunto sono come o accecate oppure veramente, non so, prendono questa strada e si lasciano deturpare, imbruttire, corrodere proprio interiormente, sempre più vanno ad aderire alla dimensione del male, della privazione della grazia. E ecco perché è anche fondamentale la riparazione, perché anche e soprattutto per la conversione dei cuori a nostro Signore Gesù Cristo. E con i nostri sacrifici, quindi anche con le sofferenze, come ci insegnano i santi, che sono un dono, quindi anche una accettazione, come l'accoglimento di una prova, di un carico da sostenere, sempre per amore, per poter offrire un beneficio più grande alle persone che potranno riceverlo per opera poi della provvidenza e dei suoi imperscrutabili operati, possiamo dire così, certamente. E quindi questo è fondamentale da parte nostra, quindi la riparazione, la preghiera, l'offerta anche dei sacrifici della nostra sofferenza. Perché è vero, come dicevamo prima, Dio in realtà, cioè Dio ha già vinto la vittoria del Signore, quello che è presente, è già una realtà, come per il suo regno, come diceva anche Carlo prima. Il regno di Cristo è una realtà presente nel mondo, per tutti, anche per i suoi nemici, anche per le persone che si ribellano a lui, che rifiutano, che calpestano il suo amore. Dio rimane sempre re e quindi la sua salvezza, anche la conclusione del suo disegno, è una certezza assoluta. La differenza invece sta per noi, cioè sta per ogni singola anima, tra coloro che avranno voluto partecipare del regno di Cristo, della sua vittoria, invece di coloro che lo avranno rifiutato. Ed è lì che si gioca la partita, possiamo dire, lì che si combatte la buona battaglia di questo mondo, quella alla quale il Signore chiama ciascuno di noi per la sua stessa esistenza, per il cammino da condurre nella sua esperienza terrena, Padre. Ecco, quindi questo è quello che vorrei evidenziare. La partecipazione all'amore di Cristo esige il nostro contributo alla buona battaglia, perché quante più anime possano beneficiare del suo sacrificio di redenzione.
Sì, un sacrificio di redenzione importantissimo da cui dipende tutta la nostra felicità. E un altro episodio bello che mi piace sottolineare, Valerio, è quando Santa Margherita stava leggendo un giorno, era dedicata alla lettura, e le appare Gesù e mi dice: ti faccio leggere un altro libro, ti faccio leggere il libro della vita, dove si contiene la scienza di amore. E Gesù le fa aprire, si scopre il suo sacratissimo cuore. E mi fece leggere queste parole, che sono scritte nel cuore di Gesù: il mio amore regna nel patimento, il mio amore trionfa nell'umiltà, il mio amore gioisce nell'unità. E questo dice, e si impresse nel mio spirito che non perdetti mai memoria di queste parole. E quando ammiravo, dice Santa Margherita, l'apertura del sacratissimo cuore di Gesù, quell'abisso scavato dal grandissimo amore, e chiedeva che trovassi dell'amore per potergli donare, dice, lì trovavo due vie, l'una per l'anima e l'altra per il cuore, dice Gesù. L'anima vi incontra la sorgente delle acque per purificarsi e insieme riceve la vita della grazia. Il cuore invece vi trova una fornace di amore dove non può più vivere se non di una vita di amore. L'una si santifica, l'altra si consuma. E quindi l'anima si santifica e il cuore si consuma. Ma come l'entrata vi è molto stretta, così dopo deve essere uno molto piccolo. Quindi dobbiamo essere piccoli, la porta è stretta per entrare in paradiso e anche la porta è stretta per entrare, rifugiarsi nel Sacratissimo Cuore di Gesù. Dice, bisogna essere molto spoglio di ogni cosa per potervi penetrare. Quindi vorrebbe diventare piccolini, 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 e lasciare da parte tutte le zavorre che ci appesantiscono e non ci lasciano penetrare in questo Sacratissimo Cuore, se sei d'accordo.
Sì, padre, assolutamente. Soprattutto dobbiamo liberarci dal peso dell'orgoglio, dell'egoismo, della superbia, della vanità, che è quello che più di ogni altro ci ostacola nel nostro cammino, di corrispondenza all'amore di nostro Signore Gesù Cristo. E dobbiamo essere piccoli, quindi dobbiamo rimpicciolire il nostro ego, perché quanto più noi ci svuotiamo di noi stessi, tanto più trova posto nella nostra anima, la presenza del Signore Gesù e quindi la sua guida, così che veramente lui può condurci ad essere suoi strumenti docili, figli disinteressati e quindi operanti per la sua gloria e a beneficio delle anime. E così che veramente il Signore possa porre nel nostro cuore la presenza del suo stesso cuore, perché veramente portiamo siamo veicolo anche, sì, della generazione dei suoi frutti di redenzione per il bene assoluto, perché poi la nostra gioia vera non la troviamo per noi stessi, non è fine a se stessa, ma la troviamo soltanto nella vita che noi raggiungiamo nella grazia del Cristo, quindi nel togliere da noi la nostra propria vita fine a se stessa, ma vivendo in nostro Signore Gesù Cristo, quindi divenendo partecipi della sua stessa vita divina, come lui stesso ci invita a fare ripetutamente nel Vangelo: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi bisogna rinnegare se stessi per vivere in Cristo. Quindi uniamo profondamente in questo mese, cari radioascoltatori, e soprattutto nella festa dedicata al Sacro Cuore, il nostro proprio cuore a quello del Signore Gesù Cristo, perché veramente possiamo essere un tutt'uno con Lui e partecipare della sua grazia, della sua vita divina, nella quale non avrà mai posto la tristezza e la perdizione, ma saremo lieti di quella gioia più grande, più profonda, di quell'amore più intimo per l'eternità. Quindi con questo augurio noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio, che il Signore vi benedica e il suo Sacro Cuore vi custodisca per la vita eterna, sempre nell'intercessione della Beata Vergine Maria e del suo Cuore Immacolato. A presto, Ave Maria.